Radio Immagina.
Buon pomeriggio e bentornata nei nostri studi a Marta Bonafuni, grazie per essere con noi.
A voi è un grandissimo piacere, saluto anch'io lo studio, la regia, i tecnici che sono parte fondamentale delle nostre trasmissioni.
Il motore di Radio Immagine, esattamente così. Marta Bonafuni, lo ricordo, è la coordinatrice della segreteria del Partito Democratico, dove si occupa anche di terzo settore, di associazionismo. Femminicidi, c'è ancora una vittima purtroppo, si chiama Rossella Nappini, era un'infermiera, aveva 52 anni, è stata colpita, massacrata ieri pomeriggio con oltre 20 coltellate. C'è una novità perché nella notte è stato fermato e trasferito nel carcere romano di Regina Coeli un uomo, un 45enne di origine marocchina, aveva avuto nei mesi scorsi una relazione con la donna. Rossella Nappini, che lavorava presso l'ospedale San Filippo Neri di Roma, è la 78esima vittima dall'inizio dell'anno. Bonafuni, questa resta una delle emergenze, non soltanto in Italia, perché poi vedremo anche i numeri degli altri paesi europei, ma sicuramente uno dei grandi problemi, che si risolvono in che modo?
Ma intanto fa male vedere che per l'ennesima volta abbiamo davanti le immagini dei telegiornali. Questo debba essere l'apertura delle notizie del giorno. È una piaga incredibile. Tu sottolineavi la provenienza, l'età, ma qui non c'è età, non c'è provenienza, non c'è ceto sociale che tenga. Abbiamo vissuto, prendo a prestito la definizione della portavoce delle democratiche, del Partito Democratico, Cecilia D'Elia, un'estate di una strage silenziosa. Abbiamo ascoltato la denuncia di Caivano, fra poco immagino ne parleremo, quelle due bambine, non adolescenti, bambine violentate a più riprese dai loro coetanei o da gente più grande nel quartiere del Napoletano. Lo stupro di Palermo, dove un gruppo di ragazzi diceva siamo dei cani sopra una gatta nei confronti di una donna di 19 anni, ma poi veramente dal nord al sud abbiamo raccontato e ci siamo indignati. Io credo che l'appello della segretaria Lichlein a fare presto e a fare insieme, se possibile, perché questa, lo dicevi, è una priorità massima, non solo del Partito Democratico, ma di un paese e di una democrazia, vada, e spero vada, subito raccolto da parte del Presidente del Consiglio alla riapertura dei lavori parlamentari. Serve la prevenzione, non è una parola vuota, serve entrare nelle scuole fra i giovanissimi e le giovanissime. E dico di più, non basta limitarci a parlare di violenza. Dietro la violenza c'è una cultura maschilista, patriarcale, di sopraffazione. C'è forse anche la reazione di un mondo maschile che si sente messo a rischio, in discussione, dopo millenni di supremazia dall'emancipazione delle donne. Non ci servono interventi neutri, serve prendere posizione per una reale parità, pari opportunità, valorizzazione delle differenze e rispetto. La dico così, il ministro Valditara, che pensa da qui al 25 novembre, giornata internazionale contro i femminicidi, e quindi per un tempo risicato e a spot di portare le vittime dentro le scuole per parlare di violenza, io credo sia sulla strada sbagliata. Non sono loro a doversi fare carico del contrasto alla violenza, siamo noi che dobbiamo prenderci cura di questo contrasto, a partire dalle donne che stanno uscendo da quei percorsi di violenza.
Bonafuni, dicevo in apertura che i numeri a proposito dei femminicidi fanno impressione. I dati che emergono dall'analisi europea post pandemia ci dicono che la Grecia ha avuto il più alto aumento annuo di femminicidi con un più 187,5%, poi c'è la Slovenia che ha registrato un più 100% nel 2020, e lo stesso hanno fatto più o meno allo stesso modo la Germania e l'Italia, perché anche la pandemia ha avuto un peso sulla violenza sulle donne.
Assolutamente, perché quell'hashtag io resto a casa, no? Che abbiamo vissuto tutti come la nostra salvezza, e lo è stato per la gran parte di noi, in realtà per queste donne è stata invece la condanna, le botte, la violenza, alla impossibilità certe volte anche solo di prendere fiato accompagnando i figli e le figlie a scuola. Io stessa durante la pandemia ho ricevuto almeno 3 segnalazioni, in particolare mi colpì una donna che mi disse guarda, mi sono inventata di dover andare dal dentista, allora c'erano alcune prestazioni che a livello di urgenza potevano essere effettuate uscendo di casa, e mentre sto andando dal dentista ti chiamo, mettimi in contatto con un centro antiviolenza. senza quella scusa, senza quella menzogna, lei a casa avrebbe continuato a subire le botte di quel marito, costretto insieme a lei a restare a casa per il virus. Indubbiamente c'è stata un'impennata. È una di quelle situazioni in cui non contano i confini, non ci sono frontiere, è un fenomeno globale, come tale lo considera la dichiarazione di Istanbul, tanto invisa un pezzo della destra che sta governando il nostro paese e che dice esattamente che sulla prevenzione va investito il grandissimo sforzo delle istituzioni. Oggi la sorella dell'infermiera uccisa poco fa ha scritto un post su Facebook, lo leggevo prima di venire, dicendo: questa volta non sono riuscita a salvarti. Evidentemente parla di noi e con noi questa giovane donna.
Assolutamente. Allora, diceva Marta Bonafoni del lavoro da fare nelle scuole con i ragazzi, no? Ma nelle famiglie che lavoro va a fare? Lei è mamma, parlare con i propri figli di femminicidi, che cosa concretamente significa?
Significa fare un grande patto, un'alleanza con la scuola. Non sono due parti separate della società. Troppo spesso proprio le famiglie, magari inoculate da alcune posizioni ideologiche, fanno resistenza rispetto all'ingresso delle associazioni antiviolenza nelle scuole, no? C'è questa fantomatica teoria gender, che è un pezzo dei cosiddetti pro vita, delle organizzazioni ultra cattoliche del nostro paese portano avanti, che spaccano. Invece noi dobbiamo unire. Io voglio dire questo: la commissione femminicidio, guidata fino allo scorso anno, alla scorsa legislatura, dalla nostra Valeria Valente, ha fatto un lavoro da questo punto di vista eccezionale. Il punto è la messa a terra, no? Lo diciamo per tante cose, lo diciamo per il PNRR, vale anche per questo. Io credo che uno degli elementi che noi dobbiamo capire come bucare e far funzionare sia, ad esempio, come l'autonomia scolastica non risulti più un ostacolo, in qualche maniera un discrimine rispetto ai progetti che vanno oppure no a termine, e che invece diventi davvero questo un patto fra le famiglie, la scuola, le istituzioni e poi soprattutto i ragazzi e le ragazze. C'è uno straordinario lavoro da fare in quella che gli educatori chiamano la strategia peer-to-peer, no? Fra pari. E però questo lo fai se con quei ragazzi e con quelle ragazze, soprattutto con i ragazzi, ci parli. Io, lo diceva, sono madre di un figlio ormai un quasi uomo a 20 anni, maschio, e ho una grande responsabilità, ma quello che non deve succedere è lasciare solo a me, come tutte le altre donne che hanno a che fare con la formazione e l'educazione dei ragazzi.
Vi ricordo che è possibile comunicare con Radio Immagine in diretta utilizzando il nostro numero 342 14 26 902. Marta Bonafoni, la coordinatrice del Partito Democratico, è oggi nostra ospite in studio. Le scrive Bruno: il Partito Democratico, cambiamo argomento, ha in calendario una manifestazione nazionale di piazza per mettere in evidenza tutte le opacità, incongruenze, inadeguatezze ed altro di questo governo fascio leghista. Cosa aspettiamo? Grazie. Cosa risponde Bonafoni e Bruno?
Ma intanto, Bruno, che noi abbiamo costruito moltissime piazze quest'estate. L'estate militante è stata anche questo, l'occasione di incontro fra il Partito Democratico, i circoli, i propri militanti e le persone che intorno giravano. Faccio un esempio. Sabato, ormai ho un fuso orario dell'estate militante che vacila, ma mi pare fosse sabato, ero alla festa dell'unità di Fondi. Fondi è un comune nel sud pontino, quindi nel sud del Lazio, dove sostanzialmente da sempre, salvo qualche rara e gloriosa eccezione, governa la destra. E dopo 20 anni è tornata la festa dell'unità. C'era una festa di paese dentro quella piazza con la festa dell'unità, c'era il banchetto del salario minimo e lì arrivavano persone che non erano quelle iscritte al Partito Democratico. Ecco, io credo che noi adesso faremo, come dire, alla festa nazionale, domenica Elie Schlein dirà come ci affacciamo all'autunno che ci aspetta, che sarà un autunno durissimo. Bruno fa bene ad evidenziare la stagione che si apre, che sarà anche una stagione di piazze, perché l'abbiamo visto con il primo Consiglio dei Ministri alla ripresa, al ritorno della Presidente del Consiglio, e qui mancano i soldi, mancano i fondi, all'appello tra i 25 e i 30 miliardi non ci sono per le tante promesse che loro hanno effettuato, e anche qui brevemente mi pare che delle tante promesse finora fatte dalla destra che sta governando l'Italia solo una sia stata mantenuta, la fine del reddito di cittadinanza, che pure tante persone aveva preso per mano per evitare che cadessero da una condizione di povertà relativa a una condizione di povertà assoluta nel nostro paese. Non mi pare un gran medagliere per Meloni.
Fabio Zenzani, scuola dell'obbligo fino a 18 anni, scrive, poi le disuguaglianze si combattono stando insieme, facendo squadra. Bonafoni.
È verissimo, è assolutamente vero, in questo senso mi aiuta la delega che affianca al coordinamento della segreteria, quella al terzo settore, al rapporto con le associazioni. C'è in Italia un patrimonio assurdo, 4% del PIL, che lavora esattamente sui progetti ancora della 285 di Livia Turco, quindi ancora avendo ereditato una stagione progressista delle cosiddette riforme della speranza del nostro paese, insieme ai ragazzi, alle nuove generazioni. Io penso che sì, si debba stare insieme, si debba chiudere nodi positivi, virtuosi, pubblico, terzo settore, appunto scuola e famiglie, e sulla scuola investiremo tantissimo. È una diciamo delle nuove battaglie mai dismesse, ma che oggi rilanceremo con Elly Schlein a Ravenna, con il Partito Democratico, con Irene Manzi, che è la responsabile scuola e contrasto alla povertà educativa del nostro partito. Indubbiamente la scuola è una delle massime priorità che il PD si è dato e che vedrete salirà di tensione positiva nei prossimi giorni.
Ne approfitto fra l'altro per ricordare che giovedì prossimo sarà nostra ospite in studio proprio la responsabile scuola della segreteria del PD, Irene Manzi, e quindi avremo anche con lei tempo e modo per discutere di questo. Allora, Marta Bonafoni diceva un autunno complicato per il governo, un autunno che attende anche il lavoro dell'opposizione. Intanto dal 1 gennaio torna il patto di stabilità. C'è il confronto con la Commissione europea che va avanti, che sembra creare non pochi problemi al governo Meloni. C'è una legge di bilancio da scrivere. Oggi scrive un interessante fondo sul Corriere della Sera Federico Fubini, dove ad un certo punto dice molto chiaramente: serve una visione su come far crescere l'Italia in modo che possa emergere dalla palude del debito. Lei ha capito che visione il governo ha su questo punto, che poi è un punto centrale, no? Guardando ai prossimi anni.
No, e non credo sia un mio problema. Non c'è un'idea di paese. Ci sono forze che, bontà loro, perché sono bravi, si uniscono in cartello elettorale quando si avvicinano le elezioni e quindi fanno quel più uno che serve in una democrazia rappresentativa per vincerle quelle elezioni, ma poi una volta al governo litigano su tutto, litigano sull'extragettito, litigano sui migranti. Salvini prima non è stato fatto ministro, poi è stato commissariato con una cabina di regia retta da Mantovano, no? Rispetto alle grandi promesse contro gli sbarchi, che non ci vedevano d'accordo, perché è disumano dire solo no agli sbarchi, sia ai muri, sia alle frontiere, sia ai respingimenti, ma in ogni caso è il loro fallimento anche questo. Non c'è un'idea di paese, non c'è un piano industriale per il paese. L'inimicizia che questa destra ha nei confronti, ad esempio, di una grande operazione economica, non solo di scommessa ambientale e di salvezza del pianeta, che è quella della conversione ecologica, te la dice lunga su quanto poco si sia sintonizzati su quello che è il futuro anche dell'impresa innovativa, la digitalizzazione, appunto la conversione ecologica in Italia. Abbiamo il grande tema dell'energia, è tutto fermo al palo. Grandissime promesse, ma la prima vera finanziaria del governo Meloni sta per arrivare e noi l'aspetteremo alla prova dei fatti. Certamente non con le mani in mano. C'è in questo momento un tema di inflazione, di stipendi, di salari bassi, di precarietà del lavoro, così come l'hanno accentuata a partire dal 1 maggio a quel decreto, no? Ne parlammo proprio qui a Radio Immagina, lo schiaffo contro i lavoratori e le lavoratrici di fare un decreto che precarizza il lavoro proprio nel giorno della festa dei lavoratori e delle lavoratrici. Noi pensiamo che a partire dagli interventi che affianchino il potere d'acquisto dei consumatori e delle consumatrici, il Partito Democratico dovrà svolgere una funzione di pungolo, provando a portare a casa i risultati per le persone, perché questo è quello che noi dobbiamo fare.
Sono le 13:15, buon pomeriggio e bentornato a Radio Immagina, a un amico della radio, insomma, mi permetto di dire, ci siamo sentiti molte volte in diretta, Maurizio De Giovanni, grazie per essere con noi.
Ciao, ciao, un saluto affettuoso a tutti gli ascoltatori.
Eccoci qua. Allora, abbiamo iniziato con Marta Bonafoni, che quest'oggi è nostra ospite, parlando di femminicidi, della morte di questa giovane donna ieri a Roma, Rossella Nappini. Con il tuo aiuto vorremmo entrare nelle periferie italiane, De Giovanni, partendo dalla drammatica storia di Caivano. Oggi segnalo un bellissimo pezzo sulle pagine della Stampa di Eleonora Camilli, che ci parla proprio di questo, cioè da come da Milano a Roma fino a Palermo tante periferie italiane si assomiglino, no? Partendo dalla storia di Caivano, che impressione hai complessivamente, De Giovanni?
Io innanzitutto sono stomacato, disgustato dal fatto che il problema delle periferie venga a galla solo e soltanto in corrispondenza della tragedia di qualche notizia che interagisce con l'altro mondo, il mondo delle persone, del mondo perbenista, delle persone che comunque hanno la loro vita al di fuori delle periferie, e non sempre. Cioè, noi dobbiamo aspettare le tragedie, dobbiamo aspettare questi guai, dobbiamo aspettare queste atrocità, dobbiamo aspettare i reati, dobbiamo aspettare questo tipo di cosa per porci il problema delle periferie. Il problema delle periferie è un problema endemico e culturale in questo paese, derivante dal fatto che la politica si guarda bene dall'investire. La politica non investe, la politica guarda al semestre, guarda ai sondaggi, guarda al breve periodo, guarda al disagio delle fasce elettorali, guarda questo tipo di cose. Nessuno si pone il problema di luoghi dove non c'è mai più nessun tipo di investimento sociale, non c'è più nessun tipo di azione culturale. Si militarizzano le zone, nella migliore delle ipotesi, si pensa a mandare l'esercito, a fare operazioni di polizia, a fare operazioni di repulisti, di bonifica, detto col tono come se si trattasse di una palude da mettere a posto. Non è così. Servono investimenti sulla scuola, servono investimenti sull'assistenza sociale, servono investimenti forti, potenti sul welfare di Stato. Non lasciare tutto ai volontari da supportare ogni tanto e quando ci va. Non c'è una strategia. Queste cose che accadono e che vengono purtroppo in evidenza in relazione a situazioni di degrado terribili come lo stupro, che non è uno stupro, ma è un'attività sessuale di minorenni di 9, 10, 11, 12 anni all'interno di un degrado sociale che è di tutta evidenza sempre. E non si risolve mandando l'esercito o la polizia a presidiare il territorio, perché quando poi mandi via la polizia dal territorio succede tutto uguale, come è successo in Afghanistan, che dopo 15 anni di presidio dell'esercito americano, il mese dopo l'uscita dell'esercito americano, di nuovo non si sono rispettati i diritti civili, di nuovo nei confronti delle donne sono successe le cose che sono successe, così succede nelle periferie italiane, nel disinteresse totale della politica. Purtroppo di questo si deve prendere atto.
Eh sì, è così. Maurizio De Giovanni, questa è la testimonianza, quest'oggi era d'immagine, una testimonianza che appunto che tira in ballo la politica direttamente. Marta Bonafoni.
Ha così tanta ragione che, come dire, difficile aggiungere parole, però qualcosa la voglio aggiungere, perché oggi siamo stati svegliati dai flash delle agenzie che ci dicevano che la bonifica, fra virgolette, la citava De Giovanni, evocata dalla Presidente del Consiglio, è iniziata. 400 uomini comparti che sono entrati a Caivano, però che cosa lasciano dopo che ne escono? Ha ragione. Io credo che il bottino principale con cui la Presidente del Consiglio è entrata a Caivano sia i tagli al reddito, lo abbiamo detto, l'azzeramento di quello strumento che pure era uno strumento di dignità da perfezionare, da correggere, ma che andava incontro esattamente a quelle persone che non sono da bonificare, sono da prendere in cura, che vivono e soffrono nella vita di Caivano, i tagli alla scuola, al welfare, alla casa. Abbiamo visto definanziare il contributo all'affitto, la possibilità di avere un tetto sopra la testa. Oggi in Italia sempre più persone, e maggiormente se risiedono al sud, devono decidere se curarsi, se pagare l'affitto e non perdere la casa, o se mangiare, altro che no? I poveri mangiano meglio, con i pacchi alimentari mangiano i poveri. E quindi l'unica invasione possibile è esattamente quella che Maurizio De Giovanni diceva, quella di un pubblico, uno Stato forte che insieme al terzo settore, all'associazionismo, non delegando in bianco, ma insieme a quella rete che pure esiste, che pure a Scampia ha fatto la differenza, ad esempio, no? Si mette in moto per evitare un'altra cosa, che al welfare dello Stato prenda, al posto di quel vuoto prende il sopravvento un welfare sostitutivo, che è quello mafioso, che è quello criminale, come pure abbiamo visto in alcune periferie di Roma. Aggiungo una cosa a proposito di mancati investimenti, che noi alcuni investimenti li avevamo sulle periferie sociali e geografiche del nostro paese, in particolare delle grandi città. Erano i 6 miliardi nel PNRR, penso alla mia Roma, a Corviale, a quella Tor Bella Monaca dove Don Colucci è stato quasi investito l'altro giorno, e sono stati cancellati dalla terza rata del ministro Fitto, no? Nella contrattazione con l'Europa. Ecco, io credo che la politica abbia tutto da imparare da questi episodi, e però bisogna veramente cambiare lo sguardo su come si fa politica nelle periferie sociali, e che sono piene di ricchezza, sono piene di associazioni virtuose. Noi dobbiamo provare ad imparare da questo, e però anche dare le risorse affinché tutto questo non diventi semplicemente slogan.
Certo, De Giovanni, sì, insomma, quella del PNRR però può essere, no, una grande occasione anche per rispondere a tutto questo. Questa è la prima cosa che ti chiedo, e poi se hai dei consigli da dare, no, anche alla politica, in questo caso al Partito Democratico.
Io non mi permetto di dare consigli, ognuno faccia il suo mestiere, e il mestiere del Partito Democratico è quello in questo momento di fare una costruttiva opposizione che pretenda, che alzi la voce e che pretenda, perché credo che sia il momento di far sentire agli ultimi chi è che si pone il problema degli ultimi in realtà, e non delegare ad altri con delle piccole prebende che non servono a niente. Il ruolo di essere il difensore degli ultimi. Credo che il problema serio sia il principio che il PNR aveva. Il PNRR nasce per colmare i gap tra le zone disagiate d'Europa e le zone non disagiate d'Europa. Così non è stato, così non è. La cancellazione, la mancata realizzazione dei progetti, l'invenzione di sciocchezze infrastrutturali che non hanno alcun senso e che non portano nessun beneficio e che sono sostanzialmente irrealizzabili, è soltanto fumo negli occhi. Nella realtà dei fatti il PNRR serviva a portare in Europa chi in Europa in questo momento non c'è. Noi non siamo in Europa, il meridione di questo paese non è in Europa. Io devo ricordare la situazione delle ferrovie tra la Puglia, la Basilicata e la Campania. Devo ricordare l'assenza dell'alta velocità, devo ricordare la situazione degli aeroporti del meridione di questo paese, devo ricordare la situazione dei porti, devo ricordare la situazione dell'ordine pubblico, non credo. Quindi diciamo che di tutta evidenza questo, io mi aspetterei con forza di sentire la voce altissima contro porcate come quella dell'autonomia differenziata, che è una porcata e che è una prebenda che sta per ricevere la Lega all'interno della maggioranza, ed è una cosa vergognosa, e soprattutto l'incoerenza clamorosa di portare a militarizzare, di chiedere i carri armati in zone che andrebbero promosse dal punto di vista sociale. Ripeto, noi abbiamo bisogno di assistenti sociali, abbiamo bisogno di insegnanti pagati in maniera dignitosa e raddoppiati nel numero, e triplicati nel numero. Abbiamo bisogno di edilizia scolastica, di scuole che facciano il tempo pieno, e soprattutto abbiamo bisogno di continuità tra la scuola e il lavoro. Bisogna spiegare a un ragazzo che tra non andare a scuola e andare a scuola c'è la differenza di vivere o non vivere. Questo è il problema. Io ricordo che a Parco Verde di Caivano c'è il 50% di dispersione scolastica. 5 ragazzi su 10 non vanno a scuola. E certo non per andare in piscina.
Eh sì, è così. De Giovanni, un'ultima cosa, ma rinunciare, perdere le periferie italiane, che cosa significa per il nostro paese?
Tutto, significa tutto. Significa praticamente rinunciare all'identità di paese, rinunciare all'identità culturale del paese. Nelle periferie c'è arte, c'è speranza, c'è costruzione, c'è volontà di andare avanti. Noi non possiamo spegnere questa energia. Non ce lo possiamo permettere, perché questo paese perderebbe la sua forza propulsiva. Cioè il paese si ferma se si rinuncia alle periferie.
Maurizio De Giovanni, grazie per essere stato con noi, una buona giornata.
Grazie a voi.
Un saluto.
A presto, arrivederci.
No, non gliel'ho detto che è un mito per me, però gliel'avrei voluto.
Vabbè, ma gliel'abbiamo
Leggete
mandato.
Sorelle, l'ultimo noir di Maurizio. Posso aggiungere una cosa? Le nostre periferie sono anche le periferie dove ci sono di più famiglie giovani, più bambini e bambine. Allora, tutta questa retorica sui bambini e sulla natalità lascia il tempo che trova, se poi questa destra non fa gli investimenti che da ultimo De Giovanni ci ricordava. Scuola, welfare, casa, lavoro dignitoso, reddito. In questo momento di queste cinque cose non ce n'è una che il governo Meloni stia promuovendo anziché invece affossarla definitivamente.
Marta Bonafoni, le leggo tre messaggi così veloci, visto che ci avviamo verso la fine di questo filo diretto. Davide, che cosa fate, cosa farà il PD per le periferie degradate? Davide da Bovalino, vorrei chiedere perché praticamente in tutte le città esistono zone che vengono lasciate in stato di degrado e senza controllo di polizia, anche quando sono notoriamente centri di illegalità e delinquenza. Il messaggio di Angelo. E poi c'è Antonio da Napoli, torniamo a Napoli. Violenze di gruppo, uso di coltelli e pistole da parte di minorenni vedono coinvolti giovani di tutte le fasce sociali, di periferie ma anche di zone centrali come i quartieri spagnoli di Napoli. Oggi al centro di un boom turistico, la sicurezza e il rispetto di regole per il vivere civile devono essere all'attenzione del Partito Democratico. Marta Bonafoni.
Allora, D'Angelo e Antonio, perché mi pare le due, sì, i due messaggi più o meno si confermino a vicenda, dico che i nostri sindaci hanno già alzato la voce in questi giorni. Alzare la voce per chiedere più forze di polizia non significa chiamare all'invasione della Presidente del Consiglio, appunto quel toccata e fuga che poi lascia soltanto ulteriori macerie su quel territorio e che nella migliore delle ipotesi fa spostare le forze criminali un pochino più in là, no? di dove le hanno trovate quando il blitz è iniziato. Significa appunto presidiare, ma ancora una volta insieme alla giustizia sociale, quindi agli investimenti sul sociale, la scuola e il lavoro, quei quartieri. Queste risorse sono state chieste al ministro Piantedosi e se leggete qualche retroscena, che se non ci fosse da piangere verrebbe da ridere, di questi giorni intorno alla contesa che c'è fra i dicasteri sulla prossima finanziaria, Piantedosi è quello che sta provando ad alzare la voce più degli altri, perché rischia di non avere le risorse per confermare gli uomini che ci sono, figuriamoci per implementare quelle cifre. E questo lo dico a fronte del fatto che a saltare potrebbe essere anche il rinnovo del contratto collettivo pubblico in questa finanziaria, che pure era una delle garanzie che il governo aveva dato ai sindacati. Far saltare il rinnovo del contratto del pubblico impiego significa incidere sulla scuola, significa incidere sui servizi sociali, sulla sanità e appunto sulle forze di polizia. Davide ci chiedeva cosa faremo per le periferie. Io penso innanzitutto questo, e devo dire che le battaglie di quest'estate, quella sulla sanità, sull'autonomia differenziata, ci sono ordini del giorno che stanno arrivando dai consigli comunali. Domani in consiglio regionale qui nel Lazio metteremo al voto un ordine del giorno contro l'autonomia e vedremo la destra di Roma come saprà difendere le prerogative della nostra regione rispetto a quelle del nord, perché è evidente che quell'autonomia, sostanzialmente certificando la spesa storica delle regioni, non fa che ratificare le disuguaglianze del nostro paese. Però io credo che innanzitutto ci sia uno sguardo diverso da avere nei confronti delle periferie. Noi fino ad oggi abbiamo usato allocuzioni della serie vado in periferia, il tour nelle periferie. Ha ragione De Giovanni, le periferie sono la gran parte del nostro paese, le aree interne sono la gran parte, sono i due terzi della penisola italiana, avrebbe detto il sussidiario che studiavamo alle elementari. Allora lo sguardo deve partire da lì, deve partire da quelle periferie che sono ormai negli anni diventate allo stesso tempo geografiche e sociali, ma dove, se poi vai a guardarle da vicino, c'è una ricchezza di risposte, non solo di domande di giustizia, eccezionale. Non è facile, ma noi abbiamo intenzione di farlo, perché per tornare credibili, non tanto e non solo nei confronti di un elettorato, ma nei confronti di quella stragrande maggioranza di persone che non vota più e che abitano quasi tutte le periferie del nostro paese, noi dobbiamo guardarle negli occhi e dirgli: questi sono i vostri bisogni, perché ce li state dicendo, e queste sono le risposte credibili che il Partito Democratico mette in campo, chiaramente trovando le risorse da grande evasione fiscale, tanto per dirne una, che nel nostro paese continua, guarda caso, a non essere toccata da questo governo.
A proposito di risorse, vorrei chiudere su questo, Marta Bonafoni, se me lo concede. Lei ricordava prima la festa nazionale del Partito Democratico in corso a Ravenna. Ravenna ci riporta al grande tema Emilia Romagna, alluvione, certo, naturalmente, no? Risorse, insomma, per il momento ancora non si è visto nulla, o si è visto pochissimo. Cittadini, imprenditori, commercianti attendono ancora risposte. Su questo punto che cosa avete intenzione di fare?
Intanto abbiamo fatto una segreteria nelle zone dell'alluvione all'inizio dell'estate e devo dire che dal punto di vista delle risposte concrete del governo nulla è cambiato. È passato un mese, forse di più, e nulla è cambiato per quelle persone che sono famiglie, imprese, agricoltori, appunto le scuole, le infrastrutture. E una cosa ci segnalavano in quelle zone, che adesso tornano le piogge, perché la stagione delle piogge sta arrivando. E quindi non è un tempo neutro quello che sta passando, che pure è un tempo colpevole se nulla arriva. Perché non arrivando nulla adesso, quelle strade che vanno messe in sicurezza, quelle opere che in particolare abbiamo assistito a un campo da calcio, che dice vabbè un campo da calcio, ma appunto è una struttura dove i bambini, le bambine, gli adolescenti si ritrovano, certo, quindi per una piccola comunità è un luogo fondamentale, con una frana pronta a ridiscendere alle prime piogge. Tutto questo è inaccettabile, tutto questo è semplicemente inaccettabile, quindi anche su questo noi non abbiamo mai smesso di incalzare il governo. La festa decisa a Ravenna, io peraltro, se posso autopromuovermi, ma più che altro promuovere il dibattito di domani, che credo sia un dibattito fondamentale, che io avrò l'onore di introdurre fra Maurizio Landini, il segretario della CGIL, e Don Luigi Ciotti, a proposito di periferie e di sociale. Però insomma, in quella festa non abbiamo mai smesso, anche soltanto con la presenza a Ravenna, di dire che noi quelle risorse le pretendiamo dal governo, perché sono le risorse di cui ha bisogno la popolazione colpita dall'alluvione.
Terminiamo questo filo diretto con un messaggio, un bel messaggio a mio avviso, che arriva da Napoli, di Vincenzo Vacchi. Io sono entusiasta, scrive, del riposizionamento del Partito Democratico, ma occorrerebbe un convegno nazionale promosso dal partito che metta insieme tutte le intellettualità del paese per costruire nel profondo un nuovo Partito Democratico alla luce delle situazioni nazionali e internazionali. Grazie. Che ne pensa?
Una coordinatrice non può che prendere l'appunto e farlo proprio, è vero. Noi abbiamo bisogno anche di questo. Uno dei tanti strappi che si sono consumati in questi anni è proprio quello fra il pensiero intellettuale italiano e il Partito Democratico, ma anche viceversa, perché poi le colpe non stanno mai solo da una parte, le responsabilità anche. È come se negli anni ci fosse piombata addosso una disabitudine ad immaginare e a lavorare contemporaneamente, no? È un po' quello che diciamo con la segretaria, la cura del dettaglio, del qui ed ora, ma allo stesso tempo il respiro dello sguardo lungo. Questo tu ce l'hai se ti metti in ascolto, ma se provi a volare alto. E gli intellettuali, almeno a casa mia, servono esattamente a questo. Poi non è detto che tutto sia perfettamente traducibile, ma quel volo serve poi ad essere tradotto con un profumo di futuro, lo chiamo così, che è esattamente quello che non si sente più girando per il paese. Questo è un paese, mi pare l'abbia detto De Rita in una delle ultime interviste che ho letto, che ha sostanzialmente perso la speranza. Cioè, perché non si vota più? Perché non ti consegno più neanche l'aspettativa che tu possa fare qualcosa per me. E noi dobbiamo rifornire di speranza agli italiani. Io mi auguro che si comprenda che non sono slogan, ma che è esattamente quello che un partito di sinistra deve fare da adesso in poi. Farlo significa guardare alle imprese, guardare all'ambiente, guardare a tutta la fascia della popolazione, a partire dagli estremi, gli scarti di cui ci parla Papa Francesco, no? I bambini, gli anziani, le persone con disabilità, e ad arrivare a tutti gli altri. Ecco, io credo che non sia impossibile. E con quest'estate noi abbiamo iniziato a rimettere in sesto la macchina, che serve a fare questo, perché noi poi abbiamo bisogno di tutti i militanti, le militanti, e dico di più, di tutti coloro che ancora non si sono iscritti al Partito Democratico. Allora, se posso concludere, non ci si iscrive solo accanto a un congresso, che sia prima o sia dopo. Noi abbiamo bisogno di tante persone per fare questo cammino. E ne stiamo incontrando di diverse, di nuove, di ritornate, però io sono certa, e di nuovo torno a fondi così finisco come avevo cominciato, Cristiano, che quelle persone che non si fermavano ma scorrevano in fondo alla festa dell'Unità, in quella piazza peraltro bellissima di una città poco raccontata della nostra regione, quelle persone non sono tutte indifferenti.
Qualcosa si sono portate via.
E hanno bisogno di essere ingaggiate dentro una grande impresa. Per noi la grande impresa è la lotta alle disuguaglianze di questo paese.
Vedremo che cosa accadrà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Allora, intanto io ringrazio la coordinatrice della segreteria del Partito Democratico, Marta Bonafoni. Ringrazio Maurizio De Giovanni per essere stato con noi. Ringrazio tutti gli ascoltatori, tutte le ascoltatrici che quotidianamente ci seguono e che ci scrivono al 342 14 26 902. Come di consueto ci ritroveremo domani puntuali dopo le 13. Un ringraziamento anche al motore di Radio Immagina, Mario Compagnone, alla parte tecnica Silvio Garbini per quanto riguarda lo streaming. Ci fermiamo qui. Marta Bonafoni, grazie ancora.
A voi.
Un buon pomeriggio, buon ascolto e a presto.